Dio ti sta chiedendo proprio di prendere in dono dell'acqua della vita. Lui ti sta rivelando dove si trova questa sorgente pura. Nel suo regno dentro di te c'è un'acqua pulita, c'è un'acqua meravigliosa, c'è un'acqua pura. E tu potresti avere sete, potresti desiderare di bere, ma chi ha sete venga e beva, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita, prenda. E questa sera vogliamo comprendere un po' di più come prendere in dono di queste ricchezze interiori. Non dobbiamo convincere Dio, lui è convinto, non dobbiamo convincere lo Spirito Santo, lui sa cosa si trova dentro ognuno di noi, lui lo sa. Allora è la nostra fede quella che questa sera deve prendere qualche cosa in più di questo tesoro, quello che ci serve, quello che ci necessita per fare un passo più avanti, quello che ci serve per vivere ancora di più le leggi del regno di Dio. Dicevamo, abbiamo bisogno di comprendere quanto questo regno è importante, quanto questo regno è grande, quanto questo regno è meraviglioso. Solamente che noi lo possiamo credere, la potenza di questa realtà comincerà a manifestarsi nella nostra vita, nella tua vita, nella mia vita. E so che in certi momenti lo Spirito Santo dà un'illuminazione chiara di questo, però c'è una collaborazione di fede, dicevo, che dobbiamo imparare. Abbiamo detto nello studio precedente, che sarebbe lo stesso, questo lo concludiamo, di stare attenti realmente a quello che vale veramente, a quello che importa veramente. Gesù lo disse tante volte. Leggiamo una cosa di queste, possiamo vedere in Matteo, mi sembra al capitolo 26, troviamo in una situazione particolare. Gesù è alla fine del suo ministero terreno e qui colui che lo tradisce si fa avanti e vengono lì per arrestarlo. Al verso 50. Vabbè, possiamo leggere al 49. In quell'istante, accostatosi a Gesù, sta parlando di Giuda, gli disse: ti saluto maestro, e gli dette un lungo bacio. Pure un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a fare che sei tu qui? E allora, come non c'era stato un accordo, accostatisi gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco uno di coloro che erano con lui, un altro Vangelo ci dirà che è Pietro, stesa la mano alla spada, la sfoderò e percosso il servitore del sommo sacerdote gli staccò l'orecchio. Se la cavava bene, forse ha sbagliato, meno male che ha sbagliato. Non credo che avesse mirato all'orecchio, credo che qualche angelo ha spostato la sua spada. Non perché Gesù non poteva anche riattaccare la testa in due, però forse con un orecchio era più facile. E allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada muoiono per la spada. Non ci sarebbe tanto da dire, ma credi tu, verso 53, forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni di angeli? Ecco, vedete l'atteggiamento di non comprensione del progetto di Dio, che tante volte possiamo avere è il combattimento con armi umane. E sicuramente era un desiderio molto sincero nel cuore del discepolo, salvare il suo maestro, colui che gli aveva dato tanto, colui che lo avrebbe fatto pescatore di uomini, colui che aveva cominciato realmente a essergli amico. Io non credo che Pietro dovesse avere tanti amici col carattere che aveva prima della conversione, forse neanche con i pesci era amico. Eppure Gesù proprio cominciò a lavorare nel suo carattere. Però vediamo in questo episodio ancora una volta il tentativo di difendere il maestro, e Gesù gli fa capire che lui potrebbe anche chiamare una legione di angeli, potrebbero combattere per lui, ma non è questa la vittoria. È strano, come che non è questa la vittoria? Ma andiamo ancora avanti. Dicevo questo per dimostrare che non sempre potremo manifestare all'esterno la potenza di quello che Dio ha messo in noi. Non tutti, dicevo, se ne renderanno conto di questa ricchezza, proprio perché molte persone hanno altri standard, altri valori. Lo stesso Paolo, in effetti, poi disse che solamente dopo il processo conclusivo della redenzione si manifesterà veramente la potenza, la gloria del regno di Dio. Questo è molto importante. Lo vediamo un attimo leggere assieme in Prima Corinzi. Al capitolo 15, al verso 24, è come se Paolo facesse tutta una panoramica del processo di redenzione nei vari tempi. Ecco perché è importante capire questo. Dice: poiché, possiamo dire al verso anche 22, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Ci fermiamo un attimo. Dopo che avrà ridotto al nulla. Ma perché? Gesù non ha vinto? Gesù non ha fatto un pubblico spettacolo, ci dice la stessa scrittura, su ogni potestà e principato, trionfando su di essi attraverso la morte sulla croce. È vero, però dobbiamo comprendere come questo avviene. Gesù ha sconfitto il diavolo sul piano spirituale. Abbiamo detto questa mattina, questo pomeriggio, che Dio ci ha dato un regno interiore dove il diavolo non ha nessun diritto di entrare. Un territorio off limits, che significa vietato, per il diavolo. Lui ha sconfitto, il diavolo non ha nessun diritto. Lui ci ha riscossi, dice in un'altra parte della scrittura, dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Ho detto in altra parola, ci ha riscossi dal regno delle tenebre e ha trasportato il regno del suo amato figliuolo dentro di noi, il che è lo stesso. Tante volte, non comprendendo questo, potremmo pensare che già su questa terra c'è il regno di Dio. No, su questa terra non c'è ancora il regno di Dio. Noi credenti possiamo esprimere la potenza, l'armonia, la libertà di questo regno, ma su questa terra non c'è il regno di Dio. Poco fa abbiamo ancora pregato: Padre nostro, venga, venga il tuo regno, venga, venga, e verrà. Già sta avvenendo nelle nostre vite, perché noi abbiamo ricevuto Gesù Già sta avvenendo nei nostri pensieri, perché siamo su un cammino di santificazione. Già in qualche modo viene la potenza del regno nel nostro corpo, quando beneficiamo delle guarigioni meravigliose che in Cristo possono avvenire, guarigioni fisiche. Già sta avvenendo quando, abbiamo detto, questo buon odore che va attraverso di noi tocca le nostre famiglie. E in certe famiglie, quando si entra, è come se si respirasse una dimensione di armonia. Non so se vi capita di entrare in tante altre famiglie, invece sembra che ci siano scariche elettriche nell'atmosfera, temporali, tempesta. In altre famiglie, come se si sente qualche cosa di particolare, una pace, un rilassamento. È come se la presenza del regno di Dio, che è nei cuori di quelle persone, stabilisce proprio una presenza fisica, una presenza dove Dio regna, dove il nemico non ha il diritto di entrare, perché è uno spazio che attraverso la nostra fede si può estendere. Venga il tuo regno, e questo può andare oltre, può influenzare positivamente. Abbiamo detto che può frenare il male, però questo è solamente la prima fase. Infatti, cosa dice qui? Poi verrà la fine, quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. E questa è l'opera conclusiva del progetto di redenzione. In realtà, vedete, è strano, Dio è come se avesse fatto tutto già. Lui vive al di fuori del tempo, noi siamo inseriti nel tempo, quindi è come se potessimo dividere queste cose, ma Dio già ha provveduto una redenzione totale. Per esempio, è già prenotato un corpo meraviglioso per ognuno di noi, spirituale, incorruttibile, meraviglioso, che può passare attraverso i muri, che può mangiare ma non è costretto a mangiare, come il corpo di Gesù resuscitato. Dio lo ha già preparato, ma ancora nella sfera del tempo ci sono degli eventi che ci permetteranno poi di arrivare a quella parte finale della redenzione, in cui, come dice in Apocalisse, il diavolo e tutti i suoi angeli, dopo l'ultimo conflitto di Armageddon, sarà distrutto del tutto, sarà precipitato nello stagno di fuoco di zolfo, che è la morte seconda, e lì realmente sarà la fine del tempo e l'inizio dell'eternità. Ma, dicevo, l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Infatti, se andiamo avanti, poi dice: dopo che tutto questo avverrà, conclude col versetto 29, affinché Dio sia tutto in tutti. Alleluia, finalmente, non un territorio semplicemente, non semplicemente nel tuo cuore, non semplicemente nella tua mente, ma finalmente in tutto il tuo essere, spirito, anima e corpo, una piena identificazione con Dio. E questo è meraviglioso, questa è la fine del progetto. Ma è già come se fosse avvenuto, noi lo stiamo vivendo nel tempo, ma Gesù già ha pagato per tutto il progetto, non deve ancora pagare, ha pagato per tutto, tutta l'eredità meravigliosa che come figli di Dio ci è stata riservata. E allora, infatti, aggiunge più avanti, l'apostolo Paolo aveva capito questo, aveva compreso che il regno di Dio si sarebbe concluso in una maniera meravigliosa dopo tutti questi processi, ma in quel momento si trovava in difficoltà. E infatti guardate che dice al verso 30: e perché anche noi siamo in ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che io mi glorio di voi in Cristo Gesù. E poi guardate, dice: se soltanto per fini umani ho lottato con le belve ad Efeso, che utile ne ho io? non era mica un domatore, non è che lo pagavano per lottare con le belve. Oh, si rischiava la pelle. Come a dire, è tutto un paragrafo, tutto un capitolo che parla della resurrezione, della dimensione eterna dell'opera di Dio, e Paolo sembra dire: guardate che io non ho lottato le belve perché ne ho avuto un utile umano, cioè non ho avuto nessuno utile. Come a dire, se io dovessi vedere la mia vita solamente nella prospettiva di quello che sto facendo ora, ma che cosa sarei? Un domatore? No. E infatti, proprio per questo, poi aggiunge quella frase che abbiamo detto oggi pomeriggio: se i morti non risuscitano, mangiamo, beviamo, freghiamoci, viviamo secondo gli istinti più primitivi, odiamo, ammazziamo, viviamo secondo le leggi del più forte, viviamo secondo un'ottica umana, perché tanto, come a dire, meglio vivere un giorno da leone, qualcuno dice. Però io ti dirò che invece è al contrario: meglio vivere un giorno da agnelli e poi poter vivere tutta un'eternità da leoni, col leone di Giuda, con Cristo insieme a noi. Tante volte invece noi vogliamo vivere un giorno da leoni e possiamo giocarci tutta l'eternità, ed è tragico questo. Invece proprio Paolo tende a farci comprendere, a me mi colpisce, tante volte sono proprio colpito dalla personalità di questo uomo di Dio, tante volte sembra pure sarcastico, tante volte sembra si sfoga, tante volte c'era un uomo come noi, come me e te, non era tanto diverso, e lui stesso infatti esprime, dice: ma se io sto solamente cercando di raggiungere degli obiettivi umani, certo che mi devo considerare veramente un fallito. Ma lui non era un fallito, è un grande apostolo. Ricordatevi che attraverso Paolo abbiamo la più grande parte del Nuovo Testamento, lo Spirito l'ha usato in una maniera meravigliosa per lasciarci queste lettere meravigliose che ancora oggi possono edificare la nostra fede, possono portarci avanti alla scoperta della grazia di Dio. Ed è bello sapere che il Signore regnerà in eterno. E questo è molto importante. Ho premesso queste cose perché possiamo capire l'importanza di scoprire quello che Dio prima di ogni cosa ha messo dentro ognuno di noi, l'importanza di quello che Dio ha messo dentro ognuno di voi. Questa è la cosa più importante. Ripeto, se potessimo scoprire tutto tranne che questo, sarebbe drammatico. C'era un piccolo aneddoto, forse anche una barzelletta, di un grande professore di tante materie. Era un docente grandissimo che una volta fece un giro in barca con un piccolo fanciullo. Può essere che molti la conoscete, ma credo che è molto esplicita, illustra tanto il significato di quello che importa conoscere. Questo docente riempiva la testa a questo bambino dicendo: ma tu non conosci la geografia? E questo bambino dice: no, mi dispiace, non l'ho studiata. Ah, figlio mio, ti sei perso veramente tre quarti, un quarto della tua vita. Come non conoscere tutta la geologia, tutte queste cose meravigliose? Poi dice: ma almeno conoscerai la storia. Cioè, veramente non sono andato a scuola. Ah, cioè, ti sei perso un altro quarto di vita, cose così importanti, la storia. Poi continuò con un'altra materia: non conosci, almeno conosci la letteratura. Oh, ma la letteratura, i poeti, gli scrittori, cioè veramente non so neanche cosa significa. Questo professore continuava queste sue elucubrazioni. A un certo punto si mise a cattivo tempo, il mare alto, e il bambino gli disse: professore, lei sa nuotare? No. Dice: allora ha perso tutta la vita. Questo per dire che tante volte siamo così premurosi a preoccuparci, a tesoreggiare, per noi non siamo ricchi in vista del regno di Dio. Non siamo ricchi in vista del regno di Dio. Che significa essere ricchi in vista del regno di Dio? Significa cominciare a scoprire ora, fratelli, non dopo, non chissà, ora, quali sono queste ricchezze meravigliose che Dio ha messo in noi, ora. Tante volte, sapete, incontro tante persone che dicono: ah no, no, è da presuntuosi, io conosco le cose di Dio, no, non sia mai, Dio è troppo grande, Dio è troppo immenso, io mi sentirei realmente presuntuoso nel pensare che posso conoscere le sue ricchezze. Ma guardate che spesso questa è una scusa, è una bella scusa, perché Dio ha fatto tutto perché noi le potessimo conoscere queste ricchezze. Dio ha fatto tutto perché noi potessimo scoprire questa terra promessa interiore. E Dio è triste quando noi, potendo avere questa possibilità, in realtà la trascuriamo, in realtà non ci rendiamo conto dell'importanza di quello che ci fa ricchi in vista del regno di Dio. Sapete, ci sarebbero tante cose che ci fanno capire quanto è importante ricevere queste ricchezze. Ma ricevere per che cosa? Ancora una volta, ricordate quando una volta l'apostolo Giacomo disse: domandate e non ricevete, perché chiedete male, perché chiedete per soddisfare i vostri piaceri. Ho detto, in altre parole, i piaceri della vostra carne. Ma Dio vuole soddisfare i tuoi piaceri. Dio non vuole annichilirti, non vuole levarti i tuoi giocattoli, ma vuole farti scoprire qualcosa di più importante. Io parlo spesso con tante persone che dicono: no, no, Dio, aspetta, se mi avvicino a Dio, chissà che cosa mi chiederà. Non ti chiederà niente, ti chiederà semplicemente di scoprire il suo progetto, che è molto più grande del tuo progetto. Ti dirà solamente: scopri le mie ricchezze, che sono molto più vere delle tue ricchezze. Dio è un benefattore, un donatore allegro, non è qualcuno che toglie, è qualcuno che ha dato se stesso, ha dato Gesù, ha dato il meglio. E come non ti darà tutte le altre cose insieme a Gesù? Come non ti darà tutte le altre cose? Ma tante volte siamo così presi che non comprendiamo che Dio vuole il meglio per ognuno di noi. Domandate e non ricevete, perché chiedete per spendere nei vostri piaceri. La vostra motivazione potrebbe sembrare spirituale tante volte, ma è influenzata dalla logica di questo mondo. Signore, ti prego, fammi grande, così finalmente farò vedere agli altri chi sono. Dammi la... È strano, ma tante volte le nostre richieste possono nascere da tanti complessi di inferiorità che abbiamo avuto nella nostra vita. Tante volte tante persone che magari non sono state nessuno nel campo umano secolare, ora che sono cristiano almeno voglio essere qualcuno. Sembra strano, ma Dio ti darà autorità, ti darà mandato, ti darà ministerio proprio quando a te non interesserà, quando tu capirai che la tua gioia non dipende da quello che fai o da quello che gli altri pensano di te, ma da quello che Dio ha fatto dentro di te. È lì che lo Spirito Santo ti vuole portare, è lì che lo Spirito Santo vuole portare tanti di voi che magari sono incerti nel dire: Signore, ma cosa posso fare per te? E il Signore ti sta dicendo: aspetta figlio mio, prima di fare qualcosa per me, scopri quello che io ho fatto dentro di te, gioisci di queste realtà, comincia a scoprire questa dimensione interiore, abbi pace e poi fai le cose non per avere pace. Molti dei nostri comportamenti, anche cristiani, sono spinti da nostre esigenze. Per avere pace mi devo sentire a posto, devo mettermi a posto la coscienza. Tante volte diciamo, ma Dio invece vuole portarci a un'altra dimensione, non una dimensione nevrotica. Io non immagino Gesù, faceva tante cose, ma non le faceva in maniera nevrotica. Ah, mi sono dimenticato, dovevo resuscitare Lazzaro, e scorreva di là. Ah, forse, cioè non stava così. Eppure guardate quante cose faceva. La sua comunione col Padre, con lo Spirito Santo, lo faceva arrivare al momento giusto. E questo è anche per te. Dio non vuole che tu fai più di quello che puoi. Hai bisogno di vivere questa dimensione di equilibrio del regno per poter fare le opere di Dio, per poter esprimere queste potenzialità meravigliose, per poterle bere, mangiare e poterle dare agli altri. E questo è importante. Tu non puoi dare quello che non hai scoperto dentro di te. Tu non puoi dire a un altro riposati se tu non ti stai riposando. Tu non puoi invitare qualcuno in un salotto se non c'è un salotto e farlo sedere per offrirgli qualche cosa. Ma la pace che Dio mette in noi prima appacifica noi stessi e poi invita gli altri e poi diventa cibo, diventa beneficio per gli altri, fino alla possibilità di spendere ed essere spesi. Ma cosa puoi spendere ed essere speso? Se tu stai spendendo solamente le tue risorse, diventerai esaurito, ti stancherai. C'è un salmo meraviglioso, mi ricordo, che dice: beati quelli che si appoggiano in te, essi trovano nel loro cuore delle vie già tracciate. E poi, quando camminano attraverso la valle arida e deserta, la trasformano in luoghi di fonti, e la pioggia dell'autunno li copre di benedizioni, e infine compaiono dinanzi a Dio in Sion. Dio ha un progetto meraviglioso per ognuno di noi, ma questo progetto passa per la scoperta di queste leggi del regno, passa, perché se tu operi senza queste realtà interiori, tu non raccogli con Gesù, e chi non raccoglie con Gesù disperde energie, fatiche. Dio realmente vuole portarti, e questa sera tanti di noi sentiranno questa potenza meravigliosa. Come allora vivere? Un aspetto di questo è l'ascolto della parola di Dio. La parola di Dio, ripeto, fratelli, non è la regola esterna, non è un codice morale, non è qualche cosa a cui ognuno gli fa dire quello che vuole, ma la parola di Dio esprime la realtà di quello che Dio ha fatto dentro di noi. E questa parola mi aiuta semplicemente se mi aiuta a scoprire questi tesori. Ma se rimane una teoria, se rimane una teologia semplicemente così vuota, non ci aiuterà a vivere le leggi del regno, ma forse ci farà scontrare, perché riconosciamolo, questo libro meraviglioso diventa anche una pietra d'inciampo, qualche cosa in nome del quale le persone, anziché amarsi, si giudicano, si condannano. La verità, tante volte, anziché qualche cosa che ci fa liberi, diventa una teoria che ci fa schiavi. Ma la verità nella mente di Gesù è qualcosa che libera. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Che significa? Conoscerete la verità, ma conoscerete la verità. Diventerete una stessa cosa con questa parola. Ma non basterà impararla a memoria, non basterà ripeterla, no. Diventare una stessa cosa con la parola di Dio significa diventare una stessa cosa con il regno che Dio ha messo in noi. E allora conoscere questa verità ci fa liberi. Perché? Perché tutte le prigioni, le sbarre, i condizionamenti, le false immagini, le idee strane. Sapete che anche ognuno di noi si è fatto delle idee strane di Dio? Ci sono delle immagini sottili, ognuno di noi se lo immagina diversamente. Ma Dio non è un pensiero. Dio vuole essere scoperto come Lui è. Non vuole che noi lo condizioniamo, ma vuole influenzare positivamente la nostra vita. Tante volte sembra che noi lo potremo influenzare, lui forse ci lascerà andare in certe strade, come una volta, se ricordate, fece con un certo profeta di nome Balaam, che dovette essere rimproverato da un asino. E tante volte, sapete, Dio permetterà anche degli asini di rimproverarci. Se siamo umili accetteremo il rimprovero pure dagli asini, non magari nel senso degli animali, ma da persone che noi non accetteremmo mai che ci potessero dire qualcosa. Me, con la mia cultura, con la mia... Tu asino che sei, vuoi dire qualcosa a me? Ma Dio tante volte si serve pure degli asini, gli dà la parola, gli dà l'unzione profetica, gli dà e parla a me, parla a te. Voi sapete in quel caso cosa era successo? Questo profeta, che non si sapeva se era un profeta neanche, dice la scrittura, voleva fare qualche cosa, attirato da che cosa? Ancora una volta l'amore per il denaro, per la ricchezza, l'amore per qualcosa che avrebbe secondo lui favorito la sua posizione. E aveva messo in testa, gli era stato chiesto di maledire il popolo di Israele, non so se vi ricordate questo episodio, chi se lo ricorda. E questo profeta giustamente disse: devo chiedere a Dio, ma non so se lo faceva veramente perché voleva una risposta da Dio o tanto così per dire, devo chiedere a Dio però. E quando pregò, Dio gli disse: no, non devi andare, perché il popolo di Israele è un mio popolo. Ci sono tanti aspetti in questo, come a dire, vedete, Dio ci protegge, qualcuno forse ti vuole maledire, qualcuno, senza che tu lo sappia, vuole farti del male. Le forze delle tenebre vogliono accanirsi contro di te, ma Dio ti sta proteggendo, figlio, figlia. Dio sta proteggendoti anche senza che tu ne sai niente. Voi non avete idea da quante cose Dio ti ha protetto oggi. Quando saremo forse con Lui, avremo modo di rivedere tutta la storia della nostra vita e ci accorgeremo di quante cose Dio ci ha protetto, di quante cose ci ha potuto realmente dare una mano, in quante frangenti ha messo la sua mano, ha mandato i suoi angeli. Forse noi non li abbiamo visti, ma solamente allora forse avremo ancora più gratitudine, ma è bello averla ora. E quindi questo profeta aveva ascoltato il responso di Dio: no, non potrai maledire il mio popolo perché sono mio popolo. Mezzo convinto ritornò da questi di qua che gli chiedevano di maledire. Questi aumentarono l'offerta, dicono: guarda, ti diamo di più, chiedi di nuovo al tuo Dio, chiedi, può essere che ha cambiato idea, può essere che non hai capito bene. E Balaam, e qui in Balaam vediamo ognuno di noi, andiamo nuovamente a chiedere, come a dire che già condizioniamo la risposta di Dio. Signore, dimmi qual è la tua volontà, però questo non me lo dire, questo non mi piace, questo non lo voglio fare, questo mi va troppo difficile, però dimmi qual è la tua volontà. Certamente questo non esprime tanta fiducia, ma tante volte siamo così. Non abbiamo fiducia che Dio vuole il meglio per noi, e siamo noi tante volte a dovercelo creare questo meglio, e poi combiniamo pasticci. E poi il Signore dice: hai visto? Ti potevi affidare a me. E Balaam era uno di questi, stava combinando un grosso pasticcio. Pregò di nuovo e Dio gli disse: vai. Ok, scioccante, ma com'è possibile? Se prima gli ha detto no, allora Dio è qualcuno che cambia idea? È come se tante volte Dio ci lascerà andare in certe strade. Lui non vorrebbe, ma tante volte siamo così condizionati dalle nostre spinte. Ricordate i piedi a terra, ricordate le cose che influenzano, le motivazioni che ci lavorano. Siamo così influenzati che quasi quasi, e Dio è come se dicesse: ebbene, lo vuoi fare? Fallo, fallo, prova. Cioè, io te l'ho detto già, è inutile che... Io te l'ho detto, ma fallo. Dio ci lascia liberi. E questo è meraviglioso, ma è una responsabilità. Dio ci lascia liberi di sbagliare. Tante volte sbagliamo. E Balaam andò verso lo sbaglio. Infatti andava verso questo atto di ribellione in fondo, e a un certo punto, mentre si avviava, la sua asina cominciò a recalcitrare, e lui giù botte, botte, dice: ma giusto, giusto ora che c'era proprio in programma di guadagnare un bel gruzzoletto di soldi, giusto, giusto ora l'asino si ferma, e la botte giù. E a quel punto Dio dà la parola, e l'asina dice: ma come? Non ti ho sempre servito? Non capisci che anche in questo momento io sto cercando di scampare la tua vita, perché c'era un angelo pronto a colpirlo se lui fosse andato avanti? Allora lì l'amore, la grazia di Dio ci ferma prima del precipizio. Però quanto sarebbe bello se fossimo più disponibili ad ascoltare la sua voce, a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. E allora la sua parola è una lampada al nostro piede, è una lampada che illumina queste ricchezze del regno. Io lo posso paragonare come un riflettore fortissimo, un riflettore che fa luce però su qualche cosa che è interiore. Questa parola fa luce, illumina, rivela quello che Dio ha fatto in te. Ecco perché è importante poterla leggere, poterla meditare, perché attraverso lo Spirito Santo questo riflettore illuminerà queste ricchezze interiori e le metterà a disposizione della tua fede, e poi la tua fede le porterà in evidenza e le farà diventare tangibili. L'ascolto alla parola è importantissimo. L'apertura allo Spirito Santo, secondo punto, è importantissimo. Perché, fratelli? Dicevo in questi giorni che molti criticano i carismatici, quelli del rinnovamento, pensando che sono delle persone un po' sfasate, perché dica con questi doni, con questi carismi, con questo parlare in lingue, ma è forse perché non sanno parlare neanche in italiano, allora parlano in lingue. Chissà quante critiche intorno, chissà quante critiche. Ma la confidenza con lo Spirito Santo, la confidenza con la terza persona della Trinità che è venuta ad abitare in te, va molto al di là, fratello, sorella, dei carismi, va molto al di là. Perché lo Spirito Santo è vero, lui ha questa potenza meravigliosa dei carismi, lui ti userà come uno strumento, ma lo Spirito Santo, la confidenza con lo Spirito Santo illumina questi tesori, perché lo Spirito Santo ci è stato dato per rivelarci le cose che Dio ci ha donato. Ora, dice l'Apostolo Paolo, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito di questo mondo, ma abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, perché possiamo conoscere le cose che Dio ci ha donate. E ne parliamo non con parole ispirate dalla sapienza umana, perché come facciamo a spiegare le cose dello Spirito? Ma con parole, con realtà spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia. È pazzesco. Ma non è pazzesco semplicemente parlare lingue, è pazzesco amare, è pazzesco sopportare, è pazzesco perdonare. La confidenza con lo Spirito Santo metterà a disposizione della tua vita tutte queste armi meravigliose, tutte queste risorse inesauribili. Ecco perché sei incoraggiato questa sera ad avere confidenza con Lui. Lo Spirito Santo è l'ospite d'onore della tua vita. Lui è venuto. Lui ha messo il regno di Dio dentro di te. Lui è il Consolatore. Lui sta cercando di guidarti. Lui sta cercando di parlarti, ma vuole avere confidenza con te. Come facciamo a conoscere una persona se non abbiamo un rapporto? Molti di noi pensano che un rapporto è anche formale, ma voi pensate che due persone che hanno un rapporto formale si conoscano? Anche tra marito e moglie, ci sono tanti mariti e moglie che... caro cara, sì, caro cara, ma caro... per modo di dire, E tante volte nel nostro rapporto con lo Spirito è proprio così. Pensiamo, no, lo Spirito è troppo santo per avere contatto con me. No, siamo sempre là. Dio ci ha dato lo Spirito Santo perché ci possa aiutare, perché possa comunicarci, rivelarci questi tesori. E avere confidenza con lo Spirito Santo è qualcosa che Dio vuole, che Dio vuole. È importante questo. Parlavo questa mattina con una sorella che tante volte siamo così disabituati al fatto che veramente Dio può parlare con noi e noi possiamo parlare con Dio, che quando questo avviene in qualche posto noi andiamo subito là pensando, oh, una cosa incredibile, a quella persona Dio gli ha parlato. Ma Dio vuole parlare con ognuno di voi, fratelli. Dio non ha delle persone particolari. Certo, alcuni forse avranno una capacità maggiore di ascolto, ma ogni pecora ha il diritto di ascoltare la voce del suo sommo pastore. Non dobbiamo pensare che devono essere sempre gli altri. Dio ha messo lo Spirito suo dentro di te perché vuole parlare con te, perché vuole aiutare te, perché vuole guidarti alla scoperta di questo tesoro, proprio te. E allora lì avere confidenza con lo Spirito Santo è importantissimo, perché lui è una persona. Molti pensano che è un'entità astratta, no? È una persona dentro di te, la terza persona dello Spirito Santo. Viviamo nell'era dello Spirito, il Padre, vecchio patto, Gesù, l'era dello Spirito. Ed è drammatico nell'era dello Spirito non conoscere lo Spirito. È drammatico. O pensare che è solamente una teoria. Lo Spirito Santo è una persona, e questa sera questa persona meravigliosa ci aiuterà a scoprire quello che Dio ci ha dato, ti aiuterà a scoprire. E un ultimo punto per concludere, dopodiché avremo proprio un momento pratico in cui vedremo muovere lo Spirito Santo, operare la potenza della grazia di Dio e potremo realmente essere trasformati. Dio ci ha detto tante volte di lodarlo, di adorarlo. Qualcuno potrebbe dire, ma ci sono tante cose pratiche che devo fare, devo stare a perdere tempo là a cantare. Qualcuno ti potrà criticare, ma con tutte le cose che ci sono tu stai là 2 ore a cantare, a lodare, ma si vede che sei una persona che non ha che fare, non ha niente da fare. Se sapessi come io vado là, faccio quello, faccio quell'altro, forse qualcuno farà anche queste critiche, come a pensare che questa lode, questa adorazione è un tempo sterile, come a dire ci sfoghiamo, cantiamo così. No, fratelli, è qualcosa di molto molto importante. Sapete perché? Perché nel mentre che lodiamo, nel mentre che il nostro spirito si eleva e finalmente la nostra intelligenza per un poco se ne sta infruttuosa, nel mentre che lodiamo avviene un miracolo grandissimo, avviene qualcosa di grandissimo. Dio siede nelle lodi del suo popolo. Ci alziamo in piedi intanto. Dio siede sulle lodi del suo popolo. La tua lode spontanea, vera, la tua lode, effetto della consapevolezza della grazia di Dio, perché uno può dire grazie solamente quando si accorge di aver ricevuto un regalo, ma se non capisci quello che Dio ha fatto, altro che regalo, dici, Signore, ma tu mi hai dato veramente delle grane, altro che un regalo, mi chiedi di fare questo, mi chiedi di fare quell'altro, di sopportare i miei nemici, di perdonare, eppure dovrei pure lodarti, dopo tutto questo, pure lodarti, ma è pazzesco. Ma cosa pretendi? Io magari lo faccio quello, però lodarti no, insomma, non so. Ma se tu scopri quello che Dio ha fatto, scopri un po' di più questo regno dentro di te, la gratitudine comincerà a venire, comincerai finalmente a dire grazie Signore, grazie Gesù, grazie. E nel momento che dici grazie, poi questa gratitudine diventerà lode, comincerai a conoscere il carattere del Padre e non dirai grazie solamente perché mi hai donato, ma grazie perché sei meraviglioso. Loderai il Signore, comincerai a essere colpito, toccato dalla sua grandezza, dalla sua bontà, dalla sua misericordia, e nel mentre che lo lodi avverrà una cosa incredibile. Dio, che normalmente non può occupare il regno visibile e mentale che è occupato dalle forze delle tenebre, Dio, attraverso la nostra lode, è come se potesse scendere in una maniera, direi quasi fisica, sensoriale per certi versi, potesse scendere in mezzo a noi, e lo Spirito Santo, Dio, Gesù, è come se si possano sedere su un trono che noi prepariamo, un trono che non è necessariamente qualche cosa di bello esternamente, ma è bellissimo perché sono le lodi che fanno un trono dove Dio si può sedere e può stare proprio, può occupare la dimensione dove noi ci troviamo, e lì la sua presenza diventa così tangibile, così forte, che gli spiriti di infermità fuggono, che le malattie se ne vanno senza bisogno di niente, di parlare, che le persone vengono guarite da questa presenza meravigliosa. Ma quello che è ancora più bello, Dio entra nel mondo visibile, ma noi entriamo nel mondo invisibile. È come se avvenissero queste due cose. Nel mentre che lodiamo, lo Spirito Santo ci accompagna a scoprire questo regno di Dio dentro di noi, e scopriamo che c'è una festa meravigliosa della quale non ci eravamo accorti fino a poco tempo prima. Ecco perché gioia viene fuori, ecco perché non è certo la gioia tante volte nei nostri pensieri, o la gioia per come ci è andata la giornata. Tante volte proprio ci sono certe giornate che non ci sarebbe niente da avere gioia, ma quando siamo lì, una gioia, una pace, un'allegrezza, una libertà viene fuori. Perché? Perché Dio ti invita e ti fa entrare lì dove Lui sta regnando, dove non c'è il male, dove non c'è il diavolo, dove non c'è tua suocera, dove non ci sono paure, dove non ci sono i tuoi figli ribelli, dove non ci sono i tuoi genitori forse che non ti capiscono, dove non c'è niente che ti possa turbare. Proprio in quei momenti lo Spirito Santo ti può trasportare in questo ambiente meraviglioso della dimensione interiore. Ma Dio non ti ci trasporta solamente per farti vedere come un viaggio bellissimo, dice guarda com'è bello e poi ritorni. No, ma Dio ti ci trasporta e ti ci fa stare proprio perché lì, in un'atmosfera di pace, in una dimensione di gioia vera, in una dimensione dove l'amore diventa fortissimo, tu possa guarire, fratello mio, dai tuoi problemi, perché lì partecipe della gloria di Dio, perché lì, vedendo la giustizia, vedendo la completezza, vedendo il progetto di Dio nella sua dimensione eterna, vieni guarito da tutte le tue amarezze, da tutte le tue paure, da quelle ansie, da quelle preoccupazioni che tante volte, attaccandoti alla vita visibile che ti sfugge ogni momento, ti prendono. Quante volte siamo presi dall'ansia, dalla paura che quei beni che riteniamo indispensabili ci vengano a crollare. Ma lì Dio ti dice, guarda, c'hai qualche cosa che non crolla dentro. Vuoi spostare un attimo gli occhi? Vuoi scoprire queste realtà? Vuoi farle tue? E nel mentre che lodi, dicevo, lo Spirito Santo ti prende per mano e ti dice, vieni figlio mio, vieni, ti porterò in un posto dove ti sarà più facile guarire, dove ti sarà più facile perdonare, dove ti sarà più facile comprendere cosa significa gioia, amore, giustizia, pace, perché queste realtà ci sono veramente. Dio non ce le può spiegare in teoria, fratelli, perché nessuno di noi capirebbe. Ognuno di noi ha un concetto diverso di pace, di gioia, di amore, ma Dio vuole farci scoprire il suo amore, non le nostre idee, quelle non ce ne facciamo niente. E allora ha bisogno di portarci in un posto dove già queste realtà stanno funzionando, dove già il suo regno si è stabilito, e questo posto in questo momento non si trova in un luogo particolare della terra, ma si trova dentro il tuo cuore. Ed è lì ora che lo Spirito Santo ci accompagnerà, ed è lì che ti porterà, ed è lì che ti dirà: prendi, prendi in dono, prendi, prendi quello che ti serve, guarisci, stai davanti all'amore e lascia che il mio amore, l'amore che ho messo in te, guarisca tutte le tue amarezze. Lascia che la mia gioia venga fuori e sciolga tutti i nodi, tutti quei nodi che si sono creati nel tuo rapporto conflittuale con la realtà. Lascia che la mia gioia ti sani. Se ti viene di gioire, se ti viene di piangere, se ti viene di... se c'è una pace grandissima, è lo Spirito Santo che ti sta accompagnando nel regno. E stai là, stai là, esponiti al regno di Dio, e l'atmosfera del regno di Dio comincerà a guarirti. Sapete quello che Dio sta facendo in questi ultimi tempi? Non si capisce più niente. Siamo in un mondo di relativismo totale. Dio, per farci capire, ha bisogno di accompagnarci in un luogo dove le cose sono chiare, dove sono semplici, perché sono vere, perché sono reali, perché Lui le ha messe. E lì, quindi, in una lode che non è una fuga mistica, ma è solamente il scoprire quello che Lui ha fatto, lì cominciamo a guarire, lì cominciamo a scoprire amore, lì cominciamo a distruggere le fortezze, lì scopriamo armi meravigliose. E questa sera vogliamo farlo assieme. Non devi sforzarti, non devi suggestionarti. Dio ti chiede solamente di avere fiducia e di credere nel fatto che lo Spirito Santo è una persona vivente, si trova in te e vuole accompagnarti per mostrarti i tesori meravigliosi di questo scrigno messi dentro di te.